Oh, Fra, ma quando iniziamo?
Che sa, sono no, 14 anni. C'è una roba.
No, già io sono venuto qua che ti vedo da 14 anni, anche se io la faccio da 12. Da 14.
Tu sei l'innesto, ricordatelo sempre che sei arrivato.
Però
dopo,
già io sono arrivato, verità. Ma dobbiamo anche iniziare in ritardo. Cioè, facciamo una cosa.
C'è stato. No, ma infatti, guarda, adesso noi. Cioè, tu vedi che la regia lì c'è questa canzone di Otis Redding, sta finendo.
Vabbè, bello Otis Redding. Cioè,
fu sparato dal padre. Che bella fine. Adesso vedi che c'è il jingle che dice: siete su Radio Città del Capo. Dopo il jingle, dopo, partiamo, tra 20
e
30 secondi,
e mezzo, se no mi addormento.
No, no, ma guarda, anch'io sono. Ho avuto una giornata terribile.
Guarda, ma dopo ti racconto, cioè, no, no,
che storie. No, comunque, stavo pensando che quindi adesso, secondo me, se fosse un essere umano, potrebbe andare a vedere i film con un po' di tette e un po' di sangue.
Sì, sì.
Perché ha 14 anni.
Comunque, noi siamo come una coppia sposata.
Arriva il jingle, Tommy, arriva il jingle.
Siamo una
coppia
sposata, vai.
Radio Città del Capo.
Le 22:41 e proprio in questo istante va in onda la prima puntata della 14ª stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
E ancora una volta, per la miliardesima volta, Science Fiction Double Feature a tutti. Buonasera, benvenute e benvenuti alla prima puntata della 14ª stagione di Seconda Visione, cinema, sciocchette e pretese culturali.
Soprattutto sciocchette.
Sciocchette, è partito il ponte, Tommy, cosa devo fare?
È una sciocchetta.
Dai. Da questa stagione diciamolo subito che noi cominciamo con buonasera eccetera eccetera, ma vi ricordiamo che Seconda Visione va anche in replica nella notte, come dicevano gli 883, nella notte, tra mercoledì e giovedì, quindi tra poco più di 24 ore, e poi questa è la grande novità. Va in onda anche sulle frequenze di Radio Popolare di Verona, infatti ci sono tutti i nostri ascoltatori nuovissimi di Verona che però ci ascoltano il giovedì alle 10.35 circa, quindi li salutiamo.
Del
adesso
mattino, eh?
Più o meno saranno le 10.38, ecco, del mattino, quindi li salutiamo, Tommy, da quest'anno molte meno parolacce.
Che sboro.
No, no, allora!
Questo no, ma non è veronese, non è veronese.
Non è veronese, cioè, non è veronese. Quindi loro non hanno capito,
no, giustamente. No, non hanno capito, è un'altra cosa. Bene, allora, fai quello che dovevi fare intanto.
Sì, è che volevo presentarti nella maniera migliore. E volevo dire che qui accanto a me c'è un uomo chiamato...
Cavallo?
No, Tommaso, l'anziano, Simili.
Ti ringrazio.
Detto anche l'innesto.
Grazie, era l'innesto nel 2002 più o meno.
Ma sai che certe cose non te le levi
lo
più
so,
di torno.
Lo so, caro. lo so. E grazie, amico Francesco. Vedo che quella mannoncina sul cursore non...
Volevo ringraziare te, caro amico Francesco.
Figurati, è sempre un piacere, Tommaso.
14 anni insieme, 12 anni fondamentalmente, ma è come se fossero 14. E non abbiamo avuto la crisi del settimo anno io e te. E insieme a te approfittavo, e anzi, la ragione per cui faccio Seconda Visione, volevo estendere il mio saluto.
Sì.
A loro.
Sì,
a
chi,
tutte
chi
le
sarebbero,
mie,
scusa?
A tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
A loro, ma a tutte le mie abbonate, a loro, a tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate, a loro, le ascoltatrici che diventeranno abbonate, ma soprattutto le abbonate che diventeranno anche per questa 14ª stagione, chissà, a voi tutte carissime, sì, sto parlando proprio con voi, tante care cose, salutoni, come si può dire?
E vabbè, e quale migliore occasione per iniziare la 14ª stagione di Seconda Visione?
La Croce.
Iniziare con una delle opere prime più sconvolgenti di tutto il cinema contemporaneo. Era l'anno 1959 e sono passati tanti anni, ma è ritornato sugli schermi. Stiamo parlando dei 400 colpi di François Truffaut, la sua opera prima, proprio a ridosso del trentennale della scomparsa del grande regista francese, che ricorrerà il 21 ottobre del 2014, visto che lui è scomparso nell'84. Noi ci andiamo ad ascoltare le générique di Jean Constantin. Tu es prêt, mon ami français?
Sì, ci voleva fare la scaletta. Nah, se tu la diciamo mentre c'è questo brano, velocemente, perché oggi parliamo di ben 5 film, i quiz, i giochi, il Watch Wari Wari lo lasciamo per la prossima puntata. Oggi vogliamo parlarvi del cinema.
Ah, quello con la C maiuscola.
Il cinema.
Ah.
Ben 5 film in scaletta.
No, non abituatevi, perché giusto la prima puntata dovevamo recuperare un po' di robe. Poi dalla prossima settimana 2 film soliti e poi Dammi solo un minuto e Silenzio in sala, tutte le rubrichette che a voi piacciono, spero che vi piacciono tanto.
Piacciono, piacciono molto, piacciono a tutti quanti, anche ai nostri nuovi ascoltatori. In scaletta
Anime nere, il terza opera di Francesco Munzi.
Bellusconi, una storia siciliana, per rimanere in temi simili per certi versi, come te, e distanti per altri.
Il vento si alza, quello che dovrebbe essere l'ultimo film per il cinema del grande maestro Hayao Miyazaki.
Jimmy, Always by My Side, il biopic sul chitarrista mancino di Seattle, famoso prima di Kurt Cobain.
Ed infine, Frances Ha, uno dei casi dell'anno scorso, finalmente arrivato anche nelle nostre sale, l'ultima opera, anzi in realtà la penultima opera di Noah Baumbach, con protagonista Greta Gerwig.
I contatti sono diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289, ma volendo anche la nostra cara vecchia mail secondavisione@gmail.com. E iniziamo subito, dopo leggeremo qualche mail che già è arrivata.
Anzi, scrivete, visto che è la prima puntata, dobbiamo rodarci anche per questa 14ª edizione, abbiamo bisogno di sentire il vostro calore. Ah, amico Francesco.
Sì, Tommaso.
Il calore degli ascoltatori.
Tommaso.
Ma soprattutto, va bene.
Degli ascoltatrici, va bene. Allora, noi iniziamo parlando di questo film presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, un film che appena è stato proiettato alla critica, al pubblico, i commenti che arrivarono dal Lido furono: ah vabbè, il film vincerà sicuramente qualche premio importante.
Il capolavoro sicuramente di tutta la compagine italiana al Lido. E non solo.
E non solo.
Cosa ha vinto, Francesco?
Mi sembra...
Niente. Forse
penso
il premio
niente.
Pasinetti, ma comunque non è un premio ufficiale, insomma, della giuria, quindi peccato.
Perché il film è davvero interessante, nel senso che è molto, molto difficile affrontare in maniera seria e non stereotipata un argomento sempre più importante, che continua a essere importante nella vita quotidiana del paese, non soltanto delle regioni meridionali italiane, cioè la mafia e in particolare in questo caso l'Andrangheta, perché la differenza ovviamente è da tenersi in considerazione, in maniera originale e allo stesso tempo molto forte. Anime nere è la storia di una famiglia calabrese che ha traffici praticamente in tutta Europa. Il film comincia in Olanda, si sposta a Milano e poi arriva in Calabria, in questa sorta di discesa, di ritorno alle radici, anche geograficamente parlando, che porterà poi a una serie di risvolti drammatici che quasi fanno dimenticare l'inizio del film, un film popolato da mafiosi che sono ben diversi da quelli che ci immaginiamo. Sono persone che hanno studiato, fatto, persone colte, persone che si vestono bene, viaggiano bene, sanno godersi la vita, sono delle persone anche discrete, che parlano le lingue, ma nonostante questo Munzi, scusate, ci racconta che la mafia in quanto tale è qualcosa che ha a che fare con delle radici profonde che il cosiddetto restyling dell'andrangheta e di altre forme di criminalità organizzata non riescono a cancellare, anzi tutto è basato ancora su quello.
Sì, e il film ha la scansione o almeno la contrapposizione tra aspirazioni moderne della malavita organizzata, quindi con nuovi commerci o nuovi paesi in cui commerciare, in nuove modalità se vogliamo, e una malavita, una criminalità organizzata legata alla terra, legata comunque sempre a ritmi e situazioni fortemente legate al territorio e legate anche a, se vogliamo, un'arcaicità, quindi gesti e dinamiche ripetute nel tempo che poi stanno avendo una loro evoluzione, ma bene o male sempre lì si ritorna sempre all'elemento della radice e comunque dell'appartenenza, e rappresentato poi da il nucleo familiare.
Certo.
Poi siamo di fronte a una situazione di se lo vogliamo dire in maniera superficiale, di faide,
sì,
quindi di
faide.
Nuclei familiari che insomma sono in conflitto tra di loro.
Diciamo che quando si va a fondo nel problema, in questo caso si tratta di appunto uno scontro tra famiglie e una che sta comunque facendo affari, come abbiamo detto, in maniera internazionale, quasi manageriale, come buona parte peraltro dell'andrangheta ormai è, ma che ha anche appunto le sue radici nel paese dove il gesto di un discendente di questa famiglia, un ragazzino senza né arte né parte, che per un'offesa, una parola detta dalla famiglia rivale, va a sparare contro la vetrina di un bar, scatena una serie di eventi a reazione sempre più violenti, un'escalation di sangue che è veramente terribile, drammatica. Interessante come Munzi riesca da tutti i punti di vista a creare una narrazione credibile, nel senso che a parte piccolissime cose di cui magari poi parleremo, non ci sono troppi stereotipi, come dicevamo, e anche il modo di messa in scena è originale, interessante ed è cupissimo.
Cioè, anche perché se uno sente un po' la trama del genere, insomma, di film del genere ne abbiamo visti parecchi.
Spesso allora, molto banali.
Esatto. Qual è la caratteristica che fa sì che Anime Nere sia, secondo me, a mio parere, un bellissimo film? È sicuramente, come hai detto tu, il modo di girare. Insomma, l'occhio di Munzi è un occhio molto rigoroso, che non eccede, nonostante una storia di sangue o comunque di conflitti malavitosi possa portare anche a eccedere. Invece lui riesce a tenere perfettamente in mano e sotto controllo la storia che sta raccontando e si permette, cosa che nel cinema contemporaneo è sempre più difficile, a maggior ragione trovo nel cinema italiano, a evocare, a non mostrare, a suggerire, ecco il termine giusto forse, suggerire senza per forza spiatterlare in faccia allo spettatore. Quindi anche questo scegliere cosa mostrare attraverso comunque una messa in scena estremamente rigorosa, in cui c'è anche un lavoro sul linguaggio, visto che tutti parlano in calabrese, quindi il senso di appartenenza ulteriore a una terra viene accentuato dall'elemento linguistico, e anche una grandissima attenzione, anche questo mai troppo banale, scontato, ovvero quello al gesto, alla ritualità dei gesti, ma anche al semplice dettaglio, a quello che può essere suggerito da un'alzata di sopracciglio.
Ed è interessante che rispetto al film di cui parleremo tra pochissimo, cioè Berlusconi, si riconosce come in determinati tipi così, come possiamo dire, è sbagliato confinare geograficamente questa cosa, perché è una questione probabilmente di modo di vedere il mondo, anche se mi sento ereditato dagli avi. Comunque ci siano determinati termini, determinati rapporti che sono fondamentali: l'odio nei confronti delle forze dell'ordine, l'onore, le questioni di onore, le questioni di famiglia, che sembrano quasi delle parole in cui riempirsi la bocca, visto che poi questa famiglia è una tipica famiglia di adesso, per cui un fratello sta a Milano ed è sposato con una donna che non c'entra niente, un altro è rimasto al paese, c'ha un figlio appunto che non sa assolutamente cosa fare, come capita a molti ventenni. Quindi l'idea comunque di parlare di qualcosa di estremamente moderno, di estremamente lontano dagli stereotipi, per poi farla scendere invece a quelle che sono le radici del problema, è secondo me anche dal punto di vista proprio macronarrativo un arco notevole, che non si appoggia neanche troppo sul simbolico. Però ho una curiosità da farti.
Dimmi pure,
da
amico Francesco, guarda,
esattamente come un altro fantastico film che parlava di Calabria, cioè il film Le quattro volte.
Sì.
Ecco, c'era questo rituale di prendere le ceneri dalla chiesa, di mescolarle all'acqua e di berle. Ti ricordi che il pastore del film di Fra Martino faceva esattamente la stessa cosa? Lo notate? È curioso.
No, è interessante, da anche quell'elemento, sì, ovviamente accentuare su un'arcaicità, una ritualità a noi totalmente sconosciuta, ma che secondo me dà anche l'elemento affascinante, ma inquietante, se vogliamo, anche un pochetto.
Direi proprio di sì, anche perché veramente, cioè, è un film che è raggelante in certi momenti, prende allo stomaco.
Allora, è un film, ripetiamo, perché la cosa può sempre spaventare, è un film con i sottotitoli, Quindi non aspettate.
È come quelli che dicono film bianco e nero.
No, io quando lavoravo in videoteca mi riportavano i film con i sottotitoli dicendo: ecco, ai sottotitoli, come se fosse stata una cassetta difettosa.
Esatto. Era, guarda, ma c'è delle scritte, non si vede.
E io dicevo: lo so, ma i sottotitoli, ma lo so, loro lo volevano dare indietro e prendere un altro. Io invece. Ve lo tenete, cioè sottotitoli. Quindi è una questione di abitudine il sottotitolo. Noi lo ribadiamo sempre, io e Francesco, che siamo comunque dei cinefili, vogliamo sempre dei film con i sottotitolati, andando anche in paesi stranieri.
Noi, esatto, no, noi spesso.
Tu spessissimo
andiamo,
anche.
Smettila. Andiamo in paesi stranieri. Allora, Anime Nere, recuperatelo. Ha come ultimo pregio, lo diciamo così, un po' a ridere, di averci fatto vedere Marco Leonardi.
Grandissimo.
Che recita bene.
Allora, Marco Leonardi, forse non tutti sanno che Marco Leonardi era quello che faceva Totò Cash di Nuovo Cinema Paradiso, però adolescente, cane all'epoca, 88. Poi ha fatto altri film, tra cui Viva San Isidro ma soprattutto Maradona, la mano de Dios. Di Marco Ri,
indimenticabile,
dove c'era la grande scena di Amplesso col montaggio alternato con un gol.
Bello,
gol! E lui riusciva a essere cane anche nell'Amplesso. E va bene. Comunque qua è bravo.
Mi parla il tempo, mi porta i pensieri. La luna è più non brilla tra il cielo. La mia strada, non sento cantare, e manco un mandolino chiusa a suonare. Guardo a me vita su vasti mani, to mondo non c'è posto per l'infami. Vento di pace, vento di guerra, lottai sempre la vita su vasta terra, ma questa vita cai, io mi lascia.
È una delle canzoni legate alla cultura, chiamiamola così, dell'Andrangheta, perché il film di cui stiamo per parlare adesso parla in qualche modo di canzoni. Si chiama Berlusconi, una storia siciliana. Franco Maresco ritorna alla regia. Come sapete, Franco Maresco da un po' lavora da solo e imbastisce un film che è interessante, curioso. Anche questo, se non ricordo male, Tommy, passato alla Mostra del Cinema di Venezia.
Sì, sì, Mostra del Cinema di Venezia e un noto partito politico, diciamo quello che non votiamo noi, voleva il boicottaggio.
Ecco, il film ricorda un po', e chissà se Franco Maresco ha cercato questo tipo di corrispondenza, il documentario che venne fatto sul Don Chisciotte di Terry Gilliam, no? Un film
Lost in La Mancia.
Esatto, Lost in La Mancia, un film che racconta del fallimento di un altro film. Berlusconi, una storia siciliana, non è altro che il documentario, ma sarà veramente così del tutto, del fallimento del tentativo di realizzare un film sul rapporto tra Berlusconi e la Sicilia, il tutto attraverso un personaggio, Ciccio Mira, un vero impresario palermitano che si occupa di cantanti neomelodici che si trovano a cantare in feste di piazza e cose di questo tipo. La volontà di Maresco, il Maresco protagonista del suo stesso film, è quello di fare un film che attraverso questo particolare punto di vista racconti la storia di Berlusconi, della Sicilia, dei rapporti possibili, accertati, non accertati, tra il politico e Cosa Nostra. Si trova però anche in mezzo a quella che è proprio la cultura di strada di alcuni paesi, di alcuni quartieri, per esempio di Palermo, il tutto sotto la guida narrativa di Tatti Sanguinetti, che come una sorta di investigatore va sulle tracce di Franco Maresco, perso chissà dove, dietro all'ultima fatica non portata a termine, quindi a rischio di depressione e appunto di momenti proprio di sconforto totale e di eremitaggio coatto. Il film è interessante nel senso che anche qui stiamo parlando di qualcosa che potrebbe sembrare sulla carta banale o comunque già detto, si potrebbe cadere nelle solite docufiction di stampo politico che magari funziona male al cinema. Staremo a vedere cosa fa la Guzzanti, che uscirà tra poco con La Trattativa. E invece riesce nello scopo, perché il film risulta bizzarro, grottesco, come ci hanno insegnato Cipri e Maresco, ma allo stesso tempo con una forza narrativa notevole, perché non dà mal idea, paradossalmente, di essere qualcosa di finto al suo interno, cioè di avere delle cose che sono state proprio messe in scena tanto per. Momento imperdibile, un'intervista a Dell'Utri su cui il nostro viene ripreso, nella quale, scusate, il nostro viene ripreso su una specie di sedia a trono con una luce di taglio. Ricordiamo anche, insomma, l'attenzione sempre alla fotografia che hanno avuto i registi siciliani, Maresco e Cipri. In questo caso stiamo parlando appunto soltanto di Maresco, che lo rende un personaggio veramente, veramente notevole. Un'intervista che poi avrà un imprevisto che ovviamente non vi raccontiamo.
Allora, io, siccome non l'ho visto, caro amico Francesco,
dimmi,
perché in quel momento tu eri in Sicilia a vedere Berlusconi, io ero in Calabria a vedere Anime Nere.
Certo.
È sempre bello, divertente. Ma allora, visto che
eravamo in posti splendidi, in realtà
bellissimi, allora, visto che appunto durante la proiezione al Festival del Cinema di Venezia si è chiesto il boicottaggio, un esponente politico, il protagonista, o almeno il soggetto di questo film, il famoso politico, ex cavaliere, fa ancora paura.
Ma infatti il punto è che il film si cerca ogni tanto di parlare di questa cosa. Ovviamente parla di Mangano, parla dei rapporti che ci sono stati, su cui tuttora si indaga, ci sono cause, controcause, eccetera. Il punto è che la cosa che sorprende personalmente dal nostro punto di vista, anche banalmente geografico, è come nella Sicilia di un anno fa, un anno e mezzo fa, e qui apro e chiudo una parentesi, forse che questo tempo abbia già segnato il tempo, scusate il gioco di parole.
No, a me è piaciuto il gioco di parole.
Mettila. Berlusconi è ancora, è tuttora idolatrato, cioè viene visto come un santo. E infatti il titolo è
come lì... in Indonesia sono idolatrati quelli che hanno commesso gli eccidi. Vabbè, di The Act of Killing.
Non fare questo
paragone.
Ma la cosa interessante, secondo me, sulla quale anche il regista gioca benissimo, è il titolo. Perché come capita spesso nelle cantilene siciliane, i nomi vengono deformati per essere urlati, che siano da chi partecipa ai cortei funebri, da chi vende le cose al mercato, insomma, nelle manifestazioni di vita sociale e popolare, per cui Berlusconi diventa Berlusconi, quasi a diventare un altro personaggio, quasi a diventare una delle statue di santi che vengono portate in giro nelle feste di piazza.
Sotto le case dei boss, tra le altre cose, spesso.
Esatto, dove poi si esibiscono appunto i cantanti neomelodici che si rifiutano di talvolta di passare dei messaggi o dei saluti a chi è in carcere, perché quello che scopriamo è che non soltanto le trasmissioni televisive, le trasmissioni radiofoniche, ma anche le feste di piazza vengono utilizzate per la comunicazione tra quelli che vengono chiamati, cioè tra le famiglie, quelli che vengono chiamati gli ospiti dello Stato. E tu capisci che già da questo raffinato giro di parole Maresco c'entra decisamente il bersaglio.
E bravo Maresco, cercherò di recuperarlo. Tra l'altro giovedì uscirà forse è già uscito, no, in realtà è già uscito invece il film di Cipri, La Buca,
di cui forse parleremo la prossima settimana.
Se siamo ancora al mondo la prossima settimana.
In che senso?
No, così tanto.
Ma perché devi menarla in sto modo?
Perché sono sempre fatalista.
Vabbè, ma non si può fare così.
Prossimo film.
Prossimo film, oggi andiamo a Busho. Diamo ai nostri amici
Busho
veronesi.
È un termine, esatto, tecnico, per noi addetti ai lavori.
Esatto, diciamo a sprombattuto, amici di Radio Popolare di Verona che ci seguite da quest'anno. Per questa prima puntata della 14ª stagione di Seconda Visione, che potete raggiungere non voi di Radio Popolare di Verona, perché ci sentite quasi 36 ore dopo, ma voi che ci ascoltate adesso sulle frequenze di Radio Città del Capo, con una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o con un sms al 348 76 49 289.
L'ho imparato, dopo 14 anni l'ho imparato.
Ringraziamo chi ci ascolta attraverso lo streaming. Abbiamo lo zoccolo duro del Regno Unito con Chiara e Gina, che sono lì pronte.
Brave, brave, brave. Non siete al pub, eh? Brave, brave ragazze.
Solo sono al pub ad ascoltare Seconda Visione, facendo infuriare degli avventori di pub.
Sì, dei truzzi di...
Ma Tommy, scusa un attimo, due film buoni che stiamo consigliando, ma no, cosa ci succede?
No, io guarda, vediamo se il terzo è buono, perché guarda, non oso pensare. Qual è il terzo film di cui parliamo?
Ma il terzo film di cui parliamo dovrebbe essere, se non sbaglio Tommy, un film che hai visto soltanto tu.
Ah,
che
sì?
Si chiama Jimmy is all by my side.
No, facciamo prima questo, così lo facciamo tutte e due.
Il vento si alza.
Vedi, perché cari ascoltatori, ma soprattutto cari ascoltatrici, abbiamo una scaletta comunque, soprattutto con cinque film che se no non ce li ricordiamo.
Si alza il vento è l'ultimo film di Hayao Miyazaki, annunciato come ultimo film, ed effettivamente finora è l'ultimo film firmato dal grandissimo regista di
animazione. Ma lo sarà, sarà proprio il suo ultimo film in generale?
Diciamo che
pare di sì.
Se è fatto come ultimo film, ci sta ottimamente come ultimo film.
Sì.
Il film, dico film ancora una volta, credo di vincere un film con i sottotitoli. Probabilmente è stato proiettato all'edizione 2013 della Mostra del Cinema di Venezia, ma è arrivato nelle sale per una manciata di giorni, neanche una settimana intera, intorno alla metà di settembre.
Dopo un'anteprima al Future Film Festival
di Bononia. Si mescolano tutti i temi di Miyazaki, il rapporto con il volo soprattutto, il rapporto con la famiglia, con l'amore e la crescita. Si alza il vento è la storia di Jiro, che poco prima dello scoppio, una decina di anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, entra a lavorare in una società giapponese che si occupa di aeronautica, e attraverso l'osservazione di una spina di sgombro darà forma all'aereo che poi risulterà l'aereo più utilizzato durante il secondo conflitto mondiale dall'esercito nipponico. Dei kamikaze, infatti. Ma non c'è soltanto il volo, c'è anche la storia d'amore con una ragazza conosciuta per caso, malata di tisi, e in questo in molti hanno visto il rapporto con la madre anche di Miyazaki, che se non sbaglio appunto anche lei era malata,
e nella figura di Jiro comunque è rappresentato il padre di Miyazaki, che era appunto un progettista aeronautico.
Quando si parla di aerei e di Miyazaki si pensa subito a Porco Rosso e alla rappresentazione anche dell'aeronautica italiana che Miyazaki dà in Porco Rosso. La trovate anche in Si alza il vento, dove il mito, diciamo, del protagonista è un ingegnere aeronautico italiano chiamato Gianni Caproni.
E tra l'altro era realmente esistito, anche perché all'anteprima del Fitch Film Festival c'era un suo parente.
Ma lui si è spacciato per parente o era parente davvero?
Non lo so, lui ha detto sono il parente di Gianni,
fatemi passare,
di Gianni Caproni, e si è alzato, quindi gli hanno creduto.
Se c'era Totò, io lo posso dire perché mi chiamo Locane, se c'era Totò arrivava e diceva sono il parente di Caproni, già ti immagini,
sì, no,
e Capretti eccetera.
Esatto,
eccetera.
Allora, che cosa dire di questo film? È un film struggente, è un film che, ahimè, la nostra distribuzione miope non ha saputo valorizzare, perché stiamo parlando di un film di Miyazaki, quindi di animazione, ma non è un film di Miyazaki per i bambini o per un pubblico più piccolo, è un film di Miyazaki adulto, come raramente gli è capitato in tutta la sua filmografia. È un film dove appunto tutte le sue passioni, dal volo alla natura, e perché no, per una volta anche introducendo un elemento d'amore melodrammatico, riescono a trovare spazio. Sembra veramente un almeno quello che pare sia l'addio al cinema, sembra veramente messo come omaggiando tutte le sue influenze, anche la ossessione verso le macchine, verso gli ingranaggi, verso le invenzioni, soprattutto le invenzioni che volano. Tutto quanto riesce quello che ossessiona Miyazaki riesce a essere messo sul grande schermo. Secondo me è un film molto bello, molto dolente.
Tu non hai trovato, per carità, molto bello, sono d'accordo con te, non hai trovato che un po' volesse un po' chiudere i conti con tutto Miyazaki,
sì,
in questo,
sì,
film?
Sì, secondo me sì.
In maniera forse appena leggermente, non dico didascalica, ma un po' programmatica.
È
ecco.
È vero, però la programmaticità...
Sei d'accordo, amico Tommaso?
No, guarda, sono d'accordo. La programmaticità di Miyazaki è la vedo sempre come un qualcosa di autentico, di sincero. Non ce lo vedo fare il furbetto. C'è sempre una grandissima autenticità e veramente onestà in tutto quello, con oltretutto un apporto visivo e visionario sempre incredibile, perché ci sono delle sequenze, soprattutto le sequenze di visualizzazione, visto che lui riesce a rendere il vento, il movimento del vento e come muove la natura e smuove le vite delle persone. È vero, lui vuol fare chiudere i conti con tutto quanto, con tutte le sue ossessioni, e in questo secondo me ci riesce, però quello che viene fuori è un film unico nella sua filmografia, forse perché appunto esplicitamente trovo per un pubblico adulto. Ahimè, però, la distribuzione in Italia è stata troppo carbonara,
troppo
difficile.
Eh sì, tra poco lo potete recuperare sicuramente attraverso i DVD. Ci scrive Chiara, appunto, da Leeds. Sei ancora a Leeds, Chiara?
Sì, ci sono ancora i Gang of Four.
Bellissimo Anime Nere, grande Berlusconi, magnifico Si alza il vento, ma ancora meglio Risenti.
Che carina, forte,
grazie.
Comunque tre film su tre.
Per il momento sì. Gina invece ci manda una foto di Yoda che abbraccia E.T.
C'è
l'amore.
E alla fine l'amore vince sempre.
E guarda che collegamento ti faccio, si parlava di volo sul film di Miyazaki, adesso parliamo
Fabio Volo.
No, parliamo di Jimi Hendrix e io ti metto Little Wing.
Vabbè. Io non parlo neanche, ascoltiamola.
Grazie Guido che ci ascolti da Bruxelles.
E via, viva, viva, viva Bruxelles.
Sembravi un venditore di castagnole alla fiera.
No, sembravo l'ispettore Clouseau, fondamentalmente vorrei una
E sei invece più sempre l'ispettore Derrick, allora, più passa il tempo.
Se volete potrei parlare così per tutta la recensione di Jimmy Always by My Side.
Ma senti, un film su Jimi Hendrix, allora, con un protagonista Andrew 3000.
Ma pensa, allora, sulla carta un film di Jimi Hendrix, yeah.
Su Jimi Hendrix.
Con Andrew 3000 che fa Jimi Hendrix, yeah, Ma sai qual è il problema di fondo? E adesso su cui verte tutto quanto.
Sì.
È che non ci sono le canzoni di Jimmy Hendrix.
Vabbè.
Vabbè. Allora, il film...
Vabbè, non è che puoi stare là, però...
No,
cioè, voglio dire...
Allora, il film è diretto da... scritto e diretto da John Ridley, che forse non tutti sanno che è il, lo sceneggiatore di un film che ha avuto recentemente un grande successo di pubblico, ma soprattutto di Oscar, vale a dire 12 anni schiavo. È lo sceneggiatore di 12 anni schiavo e debutta, penso, mi pare che sia la sua opera prima, appunto con un film su Jimi Hendrix, scegliendo non la classica biografia romanzata filmica con vita, morte e miracoli, ma scegliendo un anno nella vita di Jimi Hendrix. A year, non a day in the life, a year in the life of Jimi.
E quale anno sceglie, amico
Pensa,
Tommaso?
Amico Francesco, un anno che effettivamente si sottovaluta sempre, ma è l'anno topico della storia di Jimi Hendrix, vale a dire il suo anno londinese.
Beh,
tu forse qualcosa ti ricorda l'elemento londinese su Jimi Hendrix?
Eh sì, anche
forse perché...
perché
sei anche tu chitarrista.
E certo, mancino di Seattle. No, perché ovviamente Jimi Hendrix, dopo aver fatto da spalla a diverse band, anche lavorando con Little Richard per dire, andò e con gli Everly Brothers, poi andò e trovò la fama in Inghilterra, dove gli misero insieme la Jimi Hendrix Experience, proprio dandogli dei turnisti d'eccezione come Noel Redding e Mitch Mitchell, però insomma.
Sì, esatto.
Pensavi di coglionarmi.
No, è vero, ma sai che io sulla musica non ti posso mai coglionare.
Poi.
Allora, quindi è l'anno formativo, l'anno in cui nasce la Jimi Hendrix Experience, l'anno in cui incominciano a nascere, aiutate anche dall'ambiente piuttosto libertario e libertino della Londra, della Swinging London, tutte le composizioni e insomma il mito che viene fuori da Jimi Hendrix. Il film si ferma nel viaggio che porterà Jimi Hendrix al Festival di Monterey. E quindi la grande stagione
Ma scusa, come oggetto sembra molto molto interessante.
Come oggetto è estremamente interessante. Qual è il problema del film, che è un problema oggettivo? È che appunto il babbo Hendrix non ha voluto dare...
Ma non mi dire, quella famiglia così morbida.
Esatto, così morbida, come spesso capita, non ha dato i diritti per lo sfruttamento delle canzoni. Se ci fai caso, in tutti i film contemporanei che magari parlano di storie nel corso di vari anni, non c'è mai una canzone di Jimi Hendrix, raramente.
No, è vero.
Forse l'unica che mi ricorda è Nel nome del padre, che c'è Voodoo Child per un inseguimento, ma penso sia l'unico film che mi viene in mente con un pezzo di Jimi Hendrix. Sono pochissimi.
È vero.
Perché appunto babbo Hendrix non dà i diritti delle canzoni del figlio manco a spingere. Quindi il film non ha le composizioni di Jimi Hendrix, si sente ovviamente una Wild Thing, che però è il pezzo originale, mi pare sia dei Troggs.
Sì.
Esatto, e per il resto, insomma, l'elemento musicale di questo personaggio trovo che, per come è realizzato il film, non viene fuori. Il film cerca di evitare il biopic classico, adagiandosi anche in lunghissime sequenze di dialogo, anche un po' improvvisate, dove secondo me Andrew 3000 è molto bravo ed è ben aiutato anche dagli attori comprimari. Però da spettatore e da appassionato di musica non riesce a venire fuori comunque il fatto che sia Jimi Hendrix. Cioè è un musicista di Seattle che è a Londra, però non è Jimi Hendrix, cioè non viene fuori. Ora, non è che una canzone, sentire Little Wing, ti riesce a dare l'idea, ma sicuramente il fatto di avere una colonna sonora derivativa o comunque di cover o di sottofondo è un elemento mancante. Probabilmente John Ridley non ha avuto il coraggio di fare un'operazione forse un po' più coraggiosa, un po' più sperimentale, come poteva essere un'operazione tipo Io non sono qui
trasfigurare,
dove
l'icona.
Lì usavano le canzoni di Bob Dylan, rifatte. Anche se rifatte, ma le usavano tutte. Però il fatto proprio di trasfigurarlo attraverso anche un approccio fuori dal comune non è stato fatto. Il fuori dal comune è appunto in grandi sequenze di dialogo, ma alla fine il film a me personalmente è risultato molto noioso, perché c'è più o meno la rappresentazione di questo anno un po' in tempo reale e ci si adagia un po' nella figura di Jimi Hendrix, che alla fine è un po' un bamboccione che si lascia un po' trascinare dalla mossa di Londra e poi però sa suonare benissimo la chitarra.
Bravo.
E scena con la leggenda metropolitana, in una scena del film viene rappresentato comunque la leggenda su Jimi Hendrix, ovvero lui che compare su un set dei Cream con Eric Clapton, si mette a strimpellare la chitarra, Eric Clapton lo vede, stacca il jack e se ne va. Sarà vero?
Sarà falso?
Ma del resto, quando la leggenda incontra la realtà, tu mi insegni, caro amico Francesco, che la leggenda vince.
Giulio ci scrive a diretta chiocciola radiocidadelcapo.it: insomma, avete visto solo della roba bella, io invece ho sprecato del tempo con quella brutta roba dei nostri ragazzi, quella cosa inguardabile, dire la nostra terra è colpa delle stelle, che non era malaccio ma andava poco oltre la sufficienza.
Però anche Giulio, anche tu te li vai a cercare.
Ma aspetta, dice: certo, però che Miyazaki l'è andato per tipo 3 giorni, Berlusconi mi faceva tanto fuori tempo massimo, ma visto che avete detto tanto bene cercherò di recuperarlo, bravo. Hendrix cerco di vederlo in settimana, probabilmente dopo che hai detto questa cosa. Tommy no,
ma forse no.
E Francis A: non ho idea di chi e dove lo desse.
Ma adesso te lo diciamo noi.
E introduciamo Francis Ha con un brano dei Trogs che si chiama With a Girl Like You, cioè con una ragazza come te. È perfetto.
Vai.
Dico è perfetto perché Francis Ha parla di una ragazza.
Eh sì.
Come te, Tommy.
About a girl. About a girl, per citare un altro pezzo.
Sempre di uno di Seattle. Sempre, esatto. Mancino.
Che
sceglie.
È del club dei 27, tra le altre cose.
Eh sì. Un film del 2012, Francis Ha, che viene recuperato dai distributori italiani soltanto.
E meno male.
Adesso, è meno male. È la storia di Francis, una ragazza che è originaria della California, vive a New York e che un po' cerca casa, un po' si arrabatta, cerca un pochino di sopravvivere coltivando la sua passione, magari conoscendo qualche ragazzo, vedendo se potrebbe essere una storia interessante. Ha una migliore amica con la quale ha un rapporto quasi d'amore, che si chiama Sophie, con la quale però a un certo punto, per questioni di cambiamenti di appartamento, si dovrà separare. La seguiamo mentre appunto cerca di diventare qualcosa di più di un assistente della scuola di danza dove sta, dove lavoricchia, magari entra nella compagnia, mentre diventa amica di due nuovi coinquilini artistoidi e newyorkesi, mentre cambia idea continuamente, se ne va per un paio di giorni a Parigi e alla fine forse con conclude qualcosa o forse no, ma la vita va avanti. In bianco e nero, lo diciamo per quelli che ho qui prima, mi ha detto che è sottotitoli, no?
Esatto, cioè... e lo si può vedere comunque presso la nostra cineteca con sottotitoli, tra le altre cose. Quindi le avete un po' tutte, sia in bianco e nero, sia il sottotitolo. Quindi se avete repulsione o terrore per il bianco e nero perché vi ricorda Metropolis, o il sottotitolo perché vi ricorda, non so cosa ci può essere con sottotitolo.
Tutto. Il 777 di Televideo. Allora, esatto. Forse parlando del regista Noah Baumbach, Il calamare e la balena, per dirne una, nonché
Greenberg.
Esatto. E con la storia ambientata a New York, tra persone che sono intorno alla trentina un po' meno, in bianco e nero, con un arco, scusate, volevo dire, una struttura narrativa che non è proprio la cosa estremamente rigida, penserete a un esile film indie. Ci sono delle caratteristiche del cosiddetto film indipendente americano, però funziona il tutto.
Funziona e io trovo che sia un film strepitoso. Io lo dico subito, io sono riuscito a vederlo l'anno scorso e l'avevo già messo nella cinquina dell'anno scorso. Ora non l'ho potuto mettere nel Gran Galà perché ovviamente lì si parla di film solo usciti e distribuiti dal cinema, dalla distribuzione italiana, quindi lo potrò mettere nella mia personale cinquina anche il prossimo anno alla fine di seconda visione. È un film strepitoso. Ora ovviamente la patina bianco e nero, ossessioni, paranoie, tristezze varie fanno tanto film indie, ma l'abilità di Noah Baumbach, che ricordiamo anche amichetto compagnuccio di merende di Wes Anderson, è di tutt'altra pasta. Noah Baumbach non è Wes Anderson, riesce a tenere una storia sotto controllo senza strizzatine d'occhio alla compagine e al pubblico indie. Non ci sono pezzi indie di gruppi con delle spillette, non ci sono neanche delle spillette, non ci ci sono cravatte, ma c'è la storia di una ragazza raccontato attraverso una mano delicatissima
che non ha neanche paura di raccontare il fallimento senza renderlo una cosa drammatica e terrificante.
Esatto, esatto, lo fa attraverso comunque una New York quanto mai vivida nonostante il bianco e nero, e attraverso, ed è questa la forza del film, una protagonista strepitosa che non potrà non entrare nei cuori di chi la vede, ovvero Greta Gerwig, che è un'attrice insomma che fa parte del movimento cosiddetto mumblecore, quindi film indipendenti americani spesso improvvisati. Lei è anche sceneggiatrice nonché adesso compagna, e questa è una nota di cronaca rosa che non fa mai male, compagna di Noah Baumbach, che pensa ha divorziato da Jennifer Jason Leigh e adesso sta con Greta Gerwig, che forse qualcuno di voi ha visto anche in un video di Afterlife degli Arcade Fire. Lei balla sempre, molto spesso, io sono andato a recuperarmi dei suoi film, balla sempre.
Ma le piace, beh, la sua caratteristica.
Brava, bravissima, è un film veramente una delizia, con anche delle colonne sonore, stralci di colonne sonore dei film di Truffaut, quindi c'è anche più che l'elemento indie, l'elemento nouvelle vague, questo sì.
Sicuramente, e c'è anche forse un occhio sempre a quel periodo però americano, e parliamo della New York ritratta da Cassavetes.
Esatto, molto, molto, però senza adagiarsi in macchina da presa in spalle, eccetera. Ma ti sei accorto che l'amica del cuore di Frances Ha, Mickey Sumner, è la figlia di Sting e Trudy Styler?
Infatti assomiglia moltissimo a Trudy Styler.
E non a Sting,
vabbè. E noi allora siamo arrivati alla fine di questa puntata e finiamo proprio con About a Girl. Grazie, grazie a tutti.
Grazie, grandissimo.
Seconda Visione torna per continuare la sua 14ª stagione martedì prossimo, ma da domani pomeriggio, da mercoledì pomeriggio, ci trovate anche sul sito di Radio Città del Capo con il podcast. Andiamo in replica nella notte tra mercoledì e giovedì, e andiamo anche in replica giovedì alle 10.35 da quest'anno su Radio Popolare Verona. Un saluto quindi particolare ai nostri nuovissimi ascoltatori e a tutti voi.
Grandissimi. Allora, secondo me torno la prossima settimana con tutte le rubrichette che a voi piacciono tanto, Dammi solo un minuto, Silenzio in sala, eccetera eccetera, e per questo magari volete scriverci, scriveteci durante la settimana secondavisione@gmail.com.
tra poco qui su Radio Città del Capo, questa è L'Acqua, da Tommaso
e da Francesco
una buonanotte,
ciao belli,
ciao.